6 di sera.
Proteste, accuse, polemiche e indignazione a Minneapolis negli Stati Uniti dopo l'uccisione di un cittadino di 37 anni da parte degli agenti federali. È il secondo caso in pochi giorni e tra pochissimo ci collegheremo con la città del Minnesota. Buonasera ad Alessandro Broggini. In India i leader dell'Unione Europea sono gli invitati d'onore dei mega festeggiamenti per la giornata che commemora la fondazione della Repubblica del subcontinente. Non si tratta però solo di un invito di cortesia, la prossima settimana infatti India e UE sottoscriveranno un importante accordo commerciale. Domani in Ticino iniziano i lavori del Gran Consiglio, l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sta un po' mettendo in ombra temi che sono cruciali per il buon funzionamento del Paese. Uno di questi è la riforma radicale a cui sono state sottoposte le autorità regionali di protezione, le ARP, che dopo un'attesa quasi ventennale da autorità amministrativa diventa giudiziaria, quindi da comunali diventano cantonali.
Innanzitutto c'è anche una questione, secondo me, di credibilità, perché a volte c'è un po' l'impressione che le decisioni delle ARP non abbiano la stessa portata delle decisioni di un tribunale, anche all'estero. Quindi viene riconosciuto veramente che è un tribunale a tutti gli effetti.
Sabrina Gendotti, dal Centro, portavoce in Parlamento della proposta di riforma che ritroveremo in questa edizione insieme alle considerazioni dell'Associazione dei Genitori in Accudimento. E poi torniamo a parlare delle difficoltà che sta attraversando il mercato dell'automobile, tanto che in Germania tornano gli incentivi sulle auto elettriche per i cittadini e, questo probabilmente meno evidente ai nostri sguardi, un boom di vendite sempre di auto elettriche preventivato nel continente africano. Resta estremamente tesa la situazione a Minneapolis, dove nel solo mese di gennaio due cittadini sono stati uccisi dalla polizia di frontiera e da agenti federali che contrastano l'immigrazione illegale. L'ultima vittima della brutalità delle forze dell'ordine è Alex Pretti, infermiere, 37 anni, ucciso ieri mentre cercava di aiutare due donne. Le autorità locali e quelle federali forniscono versioni opposte su come sono andati i fatti. Noi, per capirlo, siamo collegati con Minneapolis, dove troviamo il nostro collaboratore Cristiano Valli. Allora, Cristiano, com'è la situazione e come si indagherà su questa uccisione?
Minneapolis è svegliata nel clima di paura, incertezza e incredulità in cui si è vissuto nell'ultimo mese. C'è stanchezza soprattutto fisica e mentale. Minneapolis non è Portland ad attivarsi in questa settimana a difesa della comunità, non attivisti di professione, antifa, men che meno agitatori. Sono gruppi di dopolavoro e membri dell'associazione insegnanti genitori. A Natale erano impegnati a organizzare vendite di torte e raccogliere fondi per la scuola. Ora fanno corsi di resistenza civile e aiuto legale, preparandosi al peggio. Fa impressione vedere tanti genitori fare programmi per l'affido temporaneo dei figli a parenti, amici, vicini, nel caso dovessero sparire. Questa mattina all'alba ho fatto un lungo giro fino a St. Paul, la capitale dello Stato. Volevo vedere se almeno oggi l'attività federale fosse diminuita, anche solo per ragioni di opportunità. Non è il caso. A colpire quelle che si è iniziato a chiamare ghost car, le auto fantasma, auto lasciate abbandonate al margine della strada, lampeggianti accesi, porte aperte, nessuna traccia degli occupanti. Raccontano storie senza un inizio e senza una fine. Sono a questo punto decine i residenti che, a prescindere dallo status legale, non si è potuto localizzare attraverso i rispettivi avvocati. Per quello che riguarda le indagini, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha dichiarato che subentrerà all'FBI, come nel caso della morte di Renee Nicole Good. Una procedura irrituale, tecnicamente le indagini competono all'FBI in collaborazione con le autorità locali, ma è stato impedito agli investigatori l'accesso alla scena. Un ulteriore gruppo di investigatori in possesso di un mandato firmato da un giudice indipendente è stato a sua volta allontanato. Gli agenti dell'immigrazione coinvolti, la cui identità non è stata resa nota, non sono a disposizione ed avrebbero già lasciato lo Stato. Una differenza significativa rispetto a ieri è che questa mattina nessuno al Dipartimento di Giustizia afferma più che la vittima, Alex Pretti, avrebbe estratto una pistola.
Ecco, le modalità di azione dell'ICE, ossia della Polizia Federale Anti-Immigrazione, stanno creando un clima di scontro in varie città degli Stati Uniti. C'è chi evoca persino un clima da guerra civile. Ci sono dei tentativi di disinnescare questa situazione?
Se si può chiamare un'opposizione ferma, responsabile ma risoluta, un tentativo di disinnescare la situazione, sì. Ogni Stato che è stato oggetto delle minacce di questa amministrazione ha cercato ripetutamente di disinnescare la situazione, ma l'obiettivo della Casa Bianca è il consolidamento del potere del governo federale. È esplicito nella lettera con cui ieri il Dipartimento di Giustizia ha chiesto di fatto al Minnesota di consegnare gli immigrati condividendone status e dati personali, così come di consegnare i registri elettorali, una richiesta che l'amministrazione ha rivolto ad ogni stato in cui Donald Trump ha perso in passato un'elezione, ricevendone un secco rifiuto. Ieri il sindaco di Minneapolis lo ha detto chiaramente: non si tratta più di una questione di destra o sinistra, ma dei valori fondanti dello Stato federale. Le elezioni sono una prerogativa statale, la decisione di proteggere gli immigrati risiede tra le prerogative della sovranità di ogni amministrazione locale. Non esiste un disinnescare la situazione senza tradire i principi costituenti della federazione o senza un passo indietro della Casa Bianca. Non ci sono trattative in corso, ci sono minacce in corso, ultima quella del Partito Democratico di forzare un ulteriore shutdown del governo. Al di là di questo siamo ormai in un terreno completamente inesplorato, credo sarebbe presuntuoso fare previsioni informate.
Cristiano Valli a Minneapolis, noi andiamo in India adesso a Nuova Delhi perché Nuova Delhi srotola il tappeto rosso per la Presidente dell'Unione Europea Ursula von der Leyen e anche per il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Luis Santos da Costa. Perché? Perché domani l'India celebra la sua 77esima giornata della Repubblica con parate militari e pompa magna. I due leader europei sono gli invitati d'onore. E non solo, al di là dei gesti diplomatici, che pure significano molto nella geopolitica ridisegnata da Trump, all'orizzonte c'è un accordo commerciale importante che dovrebbe venire siglato martedì. Chiediamo alla nostra collaboratrice a Mumbai, Chiara Reid, che cosa si preannuncia in questi accordi.
Ursula von der Leyen lo ha definito la madre di tutti gli accordi ed è innanzitutto uno schiaffo morale all'amministrazione Trump, che ha affibbiato tariffe del 50% all'India, ma anche per l'Unione Europea è un modo di circumnavigare i difficili rapporti con la Cina. Il commercio tra i 27 e lo stato più popoloso al mondo ha toccato i 120 miliardi di franchi nel 2024 e la bilancia è quasi in equilibrio. Aprire questi canali di scambio aiuterà quei settori penalizzati dalle tariffe statunitensi, come il tessile, che sta soffrendo molto in India. Auto, vino, tecnologia europea entreranno in India con tariffe via via più basse, sul modello degli altri trattati, come quello con la Svizzera. Il pacchetto di accordi sarà alla larga dai terreni minati di produzione agricola e latte, settori nei quali l'India è molto protezionista e l'Europa impone barriere di qualità spesso inavvicinabili. Un altro pomo della discordia è la nuova tassa europea sul carbone, con regole costose per le piccole e medie imprese indiane. Spinosa anche la questione della protezione intellettuale e dei brevetti, ma un quadro commerciale chiaro inviterà investimenti da parte dell'Europa e mostrerà che è possibile sviluppare catene della distribuzione alternative.
Chiara, per fare tutto quello che hai detto, per arrivare a un accordo, non bisogna anche appianare differenze politiche? L'Europa e l'India non hanno certo lo stesso sguardo, ad esempio, sulla Russia e sull'Ucraina.
Sì, e per questo a latere si firmerà anche una vasta partnership strategica nei settori del controterrorismo, della sicurezza informatica, dello scambio di informazioni, un piano di collaborazione a 360 gradi per i prossimi 5 anni. Resta da vedere come i diplomatici risolveranno la questione del petrolio russo, che l'India continua imperterrita a importare, cambiando solo il nome dei rivenditori. Se questo ha fatto infuriare Trump, di sicuro non rallegra l'Europa. Vedremo che impegni prenderà l'India. Sul tavolo, in contropartita, c'è l'offerta di un patto sulla mobilità. Tanti giovani indiani che vorrebbero trasferirsi in Europa alla ricerca di un lavoro che qui manca. Gli stati europei apriranno le porte a un numero da definirsi di ricercatori, lavoratori specializzati e studenti, e si approfondirà la cooperazione tecnologica in più settori. Per la classe media indiana, quello che sta accadendo oltreoceano con gli immigrati ha tagliato le gambe alle speranze di tanti giovani che si preparavano a trasferirsi. Ora l'Europa potrebbe ridare slancio ai loro sogni.
La nostra collaboratrice a Mumbai, Chiara Reid. Ancora politica estera, perché in Myanmar si è tenuta la terza e ultima fase delle elezioni legislative, definite una farsa dall'Unione Europea. Il risultato sarà annunciato solo nei prossimi giorni, ma è già scontato. Già le prime due fasi hanno visto la maggioranza dei seggi del Parlamento andare al partito che è pure espressione della giunta militare. Il quadro è quello di un voto che si è svolto in un contesto di guerra civile e di una grave crisi umanitaria, quella del Myanmar, però è una delle crisi che non focalizzano l'attenzione internazionale. Lo facciamo noi, ne parliamo con Manjula Bhatia e con il suo interlocutore.
Il relatore speciale delle Nazioni Unite aveva chiesto l'interruzione di questo voto già dopo la prima fase, che si è tenuta alla fine di dicembre. E questo per il diffuso clima di coercizione, violenze e la bassissima affluenza. Ma la giunta militare ha proseguito per la sua strada. Il professor Francesco Montessoro, già docente di storia dell'Asia all'Università Statale di Milano, spiega in che contesto si è votato.
Il dato fondamentale è che sono elezioni farsa, non sono elezioni democratiche, sono elezioni manipolate dai militari. Partecipano soltanto partiti che sono voluti, che sono amici della elite autoritaria che controlla il paese. Il principale partito birmano, la Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi, non può partecipare alle elezioni. È il partito che nel 2020 aveva ottenuto circa il 70% dei voti.
Sì, perché queste sono le prime elezioni che si tengono dal colpo di Stato del 2021 che ha deposto il governo della premio Nobel Aung San Suu Kyi. Le forze democratiche nel frattempo si sono dovute riorganizzare.
L'opposizione ha trovato il modo di sopravvivere sostanzialmente animando una resistenza armata in sintonia e spesso sotto la protezione degli eserciti delle minoranze etniche che controllano gran parte del nord del paese.
Si è infatti votato mentre ci sono combattimenti in almeno un terzo del paese, soprattutto nel nord montuoso popolato da minoranze etniche.
Quello che è interessante è che l'Associazione dei Paesi dell'Asia Sudorientale, l'ASEAN, è un'associazione che funziona sulla base del principio della non interferenza negli affari interni dei paesi. Se in questo caso non vogliono legittimare elezioni che sono evidentemente non democratiche, questo significa che la giunta militare birmana del Myanmar è completamente isolata.
Non c'è monitoraggio indipendente del voto, nemmeno da parte dell'ASEAN, l'associazione dei paesi del sud-est asiatico della quale il Myanmar fa parte. Nemmeno l'ASEAN vuole quindi legittimare questa operazione.
L'unico vero sostegno ai militari birmani viene dalla Cina.
Vogliamo infine ricordare, con il professor Montessoro, la persecuzione dei Rohingya, una minoranza musulmana in un paese sostanzialmente di cultura buddista, che dal 2017 è stata costretta a trovare rifugio nel vicino Bangladesh.
I Rohingya non fanno parte delle 135 minoranze riconosciute, vale a dire sono degli apolidi per i birmani. Detto questo, sulla questione Rohingya si è giocata la democrazia in Birmania, perché Aung San Suu Kyi non poteva condannare l'intervento dei militari contro i Rohingya. La democrazia in Myanmar era una democrazia limitata. I militari birmani, che sono costituzionalmente nazionalisti, hanno adottato nei confronti dei Rohingya una politica di soppressione, di pulizia etnica. Aung San Suu Kyi non ha potuto impedirlo ed è una delle ragioni per cui Aung San Suu Kyi è stata isolata sotto il profilo internazionale e, d'altro canto, i generali birmani hanno ritenuto che la posizione di Aung San Suu Kyi non fosse sufficientemente allineata con le esigenze del nazionalismo birmano.
Adesso andiamo in Ticino perché il Gran Consiglio, il Parlamento ticinese, tra lunedì e martedì potrà finalmente dare il via libera definitivo alla riforma delle ARP, le autorità regionali di protezione, che diventeranno delle vere e proprie preture e quindi a tutti gli effetti delle autorità giudiziarie. Il servizio di Marcello Jerace.
La si attendeva ormai da 20 anni, da quando nel 2006 il Consiglio federale presentò la revisione del Codice Civile in materia di protezione. Una modifica di legge entrata in vigore 7 anni dopo e che portò i cantoni pure a ripensare le proprie organizzazioni attive in questo ambito. La riforma delle ARP, le autorità regionali di protezione, in Ticino iniziò nel 2019. Passò dal netto sì popolare del 2022 e ora è pronta al via libera del Parlamento. Si passerà così da un'autorità amministrativa ad una giudiziaria, con l'introduzione di 4 preture di protezione e un collegio nominato dallo stesso Gran Consiglio. Quindi la competenza non sarà più dei comuni, bensì cantonale. Ma perché questo sistema è considerato più efficace? Lo abbiamo chiesto a Sabrina Gendotti, deputata del Centro, prima firmataria del rapporto della Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio.
Innanzitutto c'è anche una questione, secondo me, di credibilità, perché a volte c'è un po' l'impressione che le decisioni delle ARPA non abbiano la stessa portata delle decisioni di un tribunale, anche all'estero. Quindi viene riconosciuto veramente che è un tribunale a tutti gli effetti.
Questa maggior autorevolezza necessita però anche di un maggior impegno finanziario dell'ente pubblico. Si passa da 14 a 20 milioni di franchi all'anno, 6 milioni in più che saranno a carico del cantone, il resto continueranno a pagarlo i comuni. Da definire invece vi è l'aspetto logistico, perché tecnicamente oggi non vi sono le sedi fisiche dove ospitare queste quattro preture.
L'intento è comunque, se non si dovesse riuscire a trovare già adesso delle sedi definitive per questo nuovo assetto, eventualmente sfruttare ancora per un tempo determinato le sedi attuali. Sicuramente non entreranno in funzione domani le preture di protezione, indicativamente io credo non prima del 2028, per fare in modo che tutti questi aspetti siano stati totalmente chiariti.
La riforma delle ARP, e lo si sottolinea anche nel rapporto commissionale, sarà poi davvero efficace se affiancata ad un potenziamento delle strutture di accoglienza. Ancora Sabrina Gendotti.
I tribunali, diciamo, hanno solo il compito di emanare delle decisioni, poi queste decisioni devono essere eseguite e molto spesso queste decisioni concernono dei collocamenti in CEM, in famiglie affidatarie o l'adozione di altre misure a tutela soprattutto di minorenni. Quindi sarà indispensabile già da subito discutere con il Dipartimento della Socialità e della Sanità per cercare di trovare delle soluzioni appunto alla carenza di posti, appunto, presso i CEM, per esempio anche presso i punti di incontro che sono sempre sovraffollati. Sicuramente sarà necessario fare questo sforzo in più, anche perché le problematiche dei minorenni del giorno d'oggi non sono più quelle dei minorenni di 10 o di 20 anni fa, sono cambiate, sono a volte molto più complesse, più sfaccettate, e quindi bisogna anche trovare le soluzioni più adeguate.
E tra chi in questi anni ha sollevato le maggiori critiche all'operato delle ARP c'è AGNA, acronimo che sta per Associazione Genitori nell'Accudimento, che fino al 2023 era l'Associazione Genitori Non Affidatari. In questi 20 anni di attività AGNA aveva proprio insistito per il passaggio delle ARP all'autorità giudiziaria. Quali erano le principali criticità del vecchio sistema? Marcello Iarace lo ha chiesto al presidente dell'associazione, Pietro Vanetti.
È l'applicazione che ne è stata fatta in Ticino che è sempre stata un po' lacunosa, che non ci piaceva, perché al punto delle risorse umane sottodimensionate, al punto della preparazione professionale sottovalutata, per cui l'attività nell'ambito delle pratiche relative alle relazioni personali tra genitori e figli divorziati sono sempre state trattate, a nostro avviso, in modo non soddisfacente o spesso e volentieri non soddisfacente.
Avete chiesto e ottenuto che i nuovi candidati vengano sottoposti ad un assessment esterno, ma di cosa si tratta?
Per noi l'assessment esterno è la valutazione che verrà fatta delle persone che avranno un ruolo giudicante nell'autorità di protezione, che vengano valutate non solo sulla preparazione professionale, ma anche sulla predisposizione personale al ruolo che dovranno e alla tematica che dovranno affrontare.
Un'altra vostra critica era l'eccessiva presenza di donne rispetto agli uomini nelle ARP. Attualmente su 32 membri solo 10 sono maschi. Sembra una richiesta un po' in controtendenza rispetto ai tempi.
Abbiamo oltre un migliaio di pratiche che abbiamo curato in questi anni. Abbiamo visto che le decisioni o l'attenzione a cui viene data a un tema o a un problema da parte di un gruppo prettamente maschile o di un gruppo prettamente femminile varia, mentre gruppi misti erano più obiettivi. Perché in qualche modo c'era una parzialità dovuta al fatto che gli uomini decidono da uomini e le donne decidono da donne, che non è sbagliato. Quindi noi riteniamo che in questi gruppi multidisciplinari è importante che ci sia proprio l'influenza sia maschile che femminile, proprio perché parliamo di genitori, i genitori sono una mamma e un papà, ecco, che vengano giudicati da altre mamme e papà.
il voto in Gran Consiglio nei prossimi due giorni. Adesso l'economia, in particolare il mercato dell'automobile, che sembra che stenta, che soffre. E allora in Germania tornano gli incentivi per le auto elettriche. Dal 1 gennaio famiglie e cittadini ricevono un bonus fino a 6.000 euro. Da Berlino, Walter Raue.
Ad usufruire degli incentivi sono solo i cittadini privati intenzionati ad acquistare o a prendere in leasing una vettura a trazione elettrica. A tale scopo il governo mette a disposizione un fondo di ben 3 miliardi di euro e quindi di gran lunga superiore a quello previsto inizialmente quando si parlava ancora di incentivi per 800 milioni. Con la misura il governo di grande coalizione punta ad incrementare le vendite di auto a batteria che nel 2025 occupavano circa il 16% del mercato automobilistico in Germania. Chi acquisterà un'auto a trazione elettrica ottiene ora dallo Stato incentivi fra i 3.000 e i 6.000 euro. Per cosiddette vetture ibride l'incentivo sarà invece di 1.500 euro. Il ministro dell'Ambiente Carsten Schneider ha precisato che gli incentivi pubblici non rappresentano una sovvenzione diretta alle imprese, bensì vogliono essere un aiuto economico a quella fascia di consumatori che finora non poteva permettersi l'acquisto di un'auto elettrica. Ad usufruire degli incentivi sono così solo le persone o nuclei familiari con un reddito complessivo di 90.000 euro all'anno. Incentivi analoghi esistevano, a dire il vero, in Germania già fino al 2023, ma vennero cancellati dall'allora coalizione semaforo di Olaf Scholz per mancanza di fondi. Una decisione che provocò nel paese un drammatico calo delle vendite di auto a batteria, mettendo in serie difficoltà le principali case automobilistiche nazionali.
E le prospettive per vendite di automobili e motociclette, non solo quelle elettriche, ma tutte in generale, lo abbiamo detto, sono stagnanti in vari paesi europei. Non è così però in Africa. Ci sono stime che prevedono che nel continente il numero di veicoli raddoppi entro il 2050, una crescita record a livello mondiale. Nei paesi africani spesso i mezzi sono di seconda mano, sono vecchi, altamente inquinanti, ma c'è anche un potenziale per la mobilità elettrica, secondo uno studio pubblicato da due autorità scientifiche svizzere, il Politecnico di Zurigo e il Paul Scherrer Institute di Villingen. Manuele Ferrari ne ha parlato col coautore Christian Moretti.
Auto, furgoncini e motorette attualmente praticamente tutti con motore a scoppio. Come si stabilisce che l'alternativa elettrica è concorrenziale?
Noi abbiamo in pratica analizzato i costi dei diversi veicoli al momento e li abbiamo proiettati nel futuro e abbiamo analizzato 52 paesi africani e oltre 2.000 località. In pratica quello che abbiamo modellato è uno scenario in cui i veicoli elettrici vengono ricaricati tramite sistemi solari off-grid con batterie stazionarie, quindi sono indipendenti dalla rete elettrica, e quello che abbiamo fatto è dimensionare questo sistema su un utilizzo tipico dei diversi veicoli, quindi se parliamo di un'automobile di piccole dimensioni, 40-60 km al giorno per esempio.
Queste le analisi, ma a lato pratico?
In pratica quello che mostriamo è che i veicoli elettrici possono diventare competitivi ben prima del 2040 in molti paesi e per molti tipi di veicoli, e quello che vediamo è che per esempio per gli scooter il costo di possesso del veicolo può essere già inferiore oggi rispetto ai veicoli a combustione interna.
La motoretta elettrica magari in Sudafrica costerà anche meno della versione a benzina, ma il problema della ricarica, a Cristian Moretti, resta.
Esatto, noi siamo ben consapevoli che in molte regioni africane la rete elettrica è poco affidabile, mentre sappiamo che il potenziale solare è molto elevato, quindi quello che abbiamo pensato era di utilizzare sistemi di ricarica solare off-grid che possono in pratica essere utilizzati dove l'espansione della rete andrà più lenta, per esempio, o non ci sarà. E quello che vediamo è che è un'opzione possibile, questo grazie al forte calo di costi di entrambi i fotovoltaico e batterie.
Spieghiamo rapidamente il concetto di off-grid.
Sono in pratica delle colonnine fatte di pannello solare, batteria e inverter, e il tutto dimensionato in base al tipo di veicolo che la persona possiede e la distanza che durante il giorno, diciamo, fa questo veicolo.
Che questa colonnina sia nel giardino di casa o sia pubblica, parliamo di una soluzione che necessita di investimenti.
Noi vediamo che il principale ostacolo in molti paesi non è tecnologico, diciamo, ma esattamente finanziario, perché noi sappiamo che il costo di capitale elevato che c'è in molti paesi in Africa penalizza in pratica i veicoli elettrici, perché loro sono caratterizzati da dei costi iniziali che sono più elevati rispetto ai motori a combustione interna, ma hanno dall'altro lato questi costi operativi che sono più bassi.
le situazioni che si trovano nei vari paesi del continente africano a volte divergono e di molto.
Quello che possiamo pensare è, per esempio, che paesi come il Sudafrica o il Botswana, che hanno condizioni finanziarie più stabili, potrebbero vedere un elettrico che diventa competitivo prima.
Il ragionamento sembra filare liscio, l'impressione però, Cristian Moretti, è che il tutto sia stato un po' semplificato.
Questo è così, lo confermo, ci sono diverse semplificazioni nello studio e una semplificazione importante è che noi abbiamo in pratica escluso tasse che possono essere elevate come i dazi di importazione e l'altro aspetto che abbiamo non considerato è l'infrastruttura elettrica. Noi ci aspettiamo che in futuro più delle auto verrà caricato grazie alla rete elettrica. Quello che noi mostriamo è che è economicamente sostenibile in linea di principio utilizzare queste ricariche solari off-grid. Poi la realtà di quello che succede al momento e succederà in futuro dipende dalle scelte politiche in pratica che ogni paese e i propri governi prenderanno riguardo alla mobilità.
A Soletta è in corso uno degli appuntamenti più importanti per il cinema svizzero, se non quello più importante, le giornate cinematografiche che sono seguite per la RSI da Moira Bubola. C'è una notizia che riguarda la Svizzera italiana. Moira, il documentario Nessuno vi farà del male del regista Dino Odic ha vinto il premio Visioni. Moira, partiamo proprio da qui.
Sì, buonasera. Il documentario prodotto da Fiumi Film e coprodotto da RSI racconta Srebrenica 30 anni dopo il genocidio. Nessuno vi farà del male è la storia di Hasan, giovane ragazzo allora, che riuscirà a salvarsi mentre parte della sua famiglia non sopravviverà. Intenso, profondo, intelligente, il documentario ci racconta però anche di Dino Odic e della sua ricerca delle origini. Noi vediamo alcuni momenti di quando Dino Odic era piccolino, che stava bene, felice con la sua famiglia in Bosnia. Poi però tutto cambia dopo il 1992 ed ecco che la famiglia di Dino Odic lascia la Bosnia e trova rifugio in Svizzera. Sentiamo cosa ci racconta Dino Odic a questo proposito.
La Svizzera è sicuramente un luogo molto importante per me, il luogo che posso definire casa. Io sono in Svizzera da quando avevo 5 anni, quindi ho passato la maggior parte della mia vita in questo paese. Quindi mi sembrava importante anche raccontare tutta questa parte di percorso, anche perché è un discorso anche universale, perché la Svizzera ha ospitato molte famiglie e la nostra storia è simile alla storia della maggior parte delle famiglie che sono arrivate in Svizzera. E in Svizzera hanno avuto una seconda possibilità.
Abbiamo sentito l'importanza della Svizzera per il regista, la Svizzera che ha anche fatto da set cinematografico per questo documentario che non è stato girato tutto in Bosnia. È giusto, Moira?
Sì, è giusto, Alessandro. Perché? Perché Dino Odic ha fatto dei sopralluoghi in Bosnia per riuscire a raccontare la storia di Hasan al meglio e soprattutto il percorso di salvezza che ha visto Hasan attraversare dei boschi per raggiungere il territorio libero di Tukla. Pensate che sono 15.000 le persone che allora intrapresero questa strada e ne arrivarono soltanto 4.200. Vedendo questi boschi bosniaci, Dino Odic si è reso conto che a Morcote, sopra Morcote, all'Alpe Vicania, c'erano dei posti molto simili ed ecco che ha voluto girare lì questa fuga verso la speranza e verso la salvezza per tirare e tracciare ancora questo percorso che unisce la sua patria di allora, dove è nato Dino Odic, la Bosnia, e la sua nuova casa, la Svizzera. Ma se hai delle altre curiosità sono qui, Alessandro.
Allora, proviamoci una di carattere generale. Dal tuo osservatorio, ma anche dall'osservatorio delle giornate a Soletta, dopo 5 giorni di festival, proviamo a costruire un po' lo stato di salute del cinema svizzero.
Allora, posso dirvi che il cinema svizzero in questa annata sta particolarmente bene. Molti dei titoli che sono presenti qui a Soletta, soprattutto alcuni nel premio principale, che è il Prix de Soleure, verrà attribuito mercoledì 28, quando si chiuderanno le giornate, molti dei titoli hanno già avuto delle prime internazionali. Dunque il cinema svizzero esce dai nostri confini, va all'estero, viene riconosciuto e si fa apprezzare. Questo mi sembra un elemento, Alessandro, importante. Importante per dirci che il cinema svizzero sta bene, presenta storie molto diverse le une dalle altre, film di finzioni, documentari, cortometraggi, insomma, viva il cinema e viva il cinema svizzero.
Moira Bubola, Soletta, le giornate del cinema. 6 di sera oggi è stata preparata insieme a Gabriele Borer, ma non finisce qui perché tra poco c'è il magazine culturale di Angelica Arbasini. Grazie per essere stati insieme, adesso c'è lo sport.